Ringrazio Sua Eccellenza e tutti quanti voi. Credo sia prezioso questo momento in cui appunto l'Ufficio di Pastorale Universitaria ci convoca un po' a riflettere sulla questione della cresima, che si chiama abitualmente dei giovani adulti, ma che ha giustamente delle sfaccettature particolari per la pastorale universitaria, ed è un tema che va ampliandosi di interesse in tutta quanta la diocesi e la Chiesa italiana. Allora io partirei da questo, innanzitutto da un'affermazione così, che è un dato di fatto, lo faceva già riferimento a Don Mauro. Voi sapete che a Roma il 40% dei ragazzi non fanno la cresima dopo la comunione. L'abbiamo visto con le statistiche quando c'è stata una rilevazione delle varie parrocchie, e questo da un lato, se volete, è bello dirlo in maniera divertente, fa capire che quando oggi un prete, una suora, un laico dice ma i ragazzi vanno via dopo la cresima, è una persona che non vive nella chiesa di oggi, cioè è una persona degli anni 70, cioè non si rende conto che il problema è che i ragazzi vanno via prima della cresima. I ragazzi non vanno via dopo aver fatto la cresima, anzi il nostro problema a livello di iniziazione cristiana dei piccoli è di motivare il cammino della cresima fin da piccoli, cioè di incentivare, di far capire che realmente un ragazzo ha bisogno di questo, no? Ma d'altro canto apre invece un problema enorme, cioè che cosa vuol dire amare questi ragazzi e proporre loro la fede in età universitaria, in età da giovani, di adulti, cosa che va aumentando numericamente, perché se sono il 40% vuol dire che questo 40%, cioè la metà praticamente dei ragazzi, fa la cresima da giovani e non più da ragazzi, se la riceve. E apre un problema di evangelizzazione proprio, cioè un'età estremamente feconda, estremamente preziosa, perché sono ragazzi giovani che si avvicinano alle scelte grandi della vita, quindi hanno una domanda sulla fede più seria, più matura, hanno anche meno tempo, ma questo meno tempo lo hanno per fortuna perché sono rivolti verso il lavoro, la vita, la famiglia, e quindi questa attenzione deve essere chiaramente presente. Per dirvi le differenze italiane, perché questo è importante, come diceva Monsignore, anche per i fuorisede, io non ho una rilevazione statistica, però la mia sensazione è che l'Italia sia diversissima. Per esempio ci sono delle diocesi del nord piccole dove ancora tutti fanno la cresima, mi dicevano per esempio Urbino, dove sono stato adesso, Don Vanni, per i catechisti tutti fanno nell'età delle medie ancora la cresima. Ci sono diocesi del sud dove non c'è un solo ragazzo che fa la cresima, diciamo il signor Moretti che a Salerno la cresima non si fa più, anzi lui sta lavorando perché si torni a fare da ragazzi, quindi il genitore dice la fai quando ti sposerai, è proprio un modo di pensare, quindi nessuno fa la cresima in età diciamo preadolescenziale, adolescenziale. C'è la diocesi come Roma che è una via di mezzo, le grandi città, cioè dove abbiamo un grande numero di persone che non la ricevono. Secondo punto, è importante dire, prima di parlare dei giovani adulti, analizzare, e se volete io dico delle idee, ma per discuterne poi dopo, il motivo di questa mancanza di continuità rispetto alla comunione, che secondo me ha una rilevanza per quello che noi poi vogliamo proporre, no? Di solito si dice, e io sono una voce un po' fuori dal coro, anzi molto fuori dal coro da questo punto di vista, si dice che i ragazzi vanno via al momento della cresima perché è stato sbagliato la proposta fatta nell'età delle elementari, nell'età della comunione. Si dice, vedete che non è servito a niente perché voi non siete stati capaci di incidere nella vita dei bambini, no? La mia sensazione è che questa risposta è assolutamente falsa, è superficiale. Vi faccio un esempio, l'esempio che mi ha illuminato su questa cosa. Ricordo una volta una catechista di parrocchia che mi dice, Don Andrea, perché quel bambino finché era in quinta elementare, in prima media, appena lo vedevo al supermercato mi abbracciava, mi salutava, mi baciava, era felice, cioè non si annoiava la catechesi, anzi era fiero di essere il bambino del mio gruppo, no? Lo incontro adesso in terza media, finge di non conoscermi. Questa cosa, che secondo me è molto frequente, mostra che i ragazzi non continuano il cammino non necessariamente perché non gli è, tra virgolette, piaciuto l'itinerario da bambini, ma perché un ragazzo ha delle esigenze profondamente diverse. Cioè, il vero problema è che noi non facciamo pastorale giovanile, non facciamo, se volete, pastorale universitaria. Cioè, in realtà un ragazzo perché dovrebbe restare se nel momento in cui cambia la sua prospettiva, perché non è più un bambino ma un ragazzo, non trova stimoli culturali? non trova stimoli adeguati all'età sua che cambia. Voi vedete che nelle parrocchie, per esempio, dove c'è una pastorale giovanile adeguata, non ci sono più le famiglie che spingono dal basso, ma ci sono, per esempio, universitari. Nelle parrocchie dove sono stato parroco c'era un gruppo di universitari che tirava, e i ragazzi delle cresime si immedesimavano ai ragazzi più grandi, cioè vedevano il traino di figure che per loro erano di riferimento, no? A me questo sembra molto molto importante, cioè è vero che la famiglia non spinge più per una continuazione del cammino, ma è anche vero che la proposta delle nostre parrocchie si arresta perché non c'è un sacerdote che ama stare con i giovani, non c'è più un sacerdote che li fa camminare culturalmente. Pensate, per esempio, un esempio mi è venuto in mente in maniera folgorante: quando si è fatto l'Unità d'Italia, ci sono stato il 150° anniversario, come ufficio catechistico abbiamo voluto proporre tre incontri sul fatto che l'Unità d'Italia è stata fatta dai preti, dalle suore, dalla Chiesa, da Manzoni e da Dante, non solo da Cavour, da Mazzini, eccetera. Tanto è vero che Mazzini e Cavour dicono l'Italia già c'è, no? E mi è venuto in mente, per esempio, facciamo un incontro su Manzoni, chiamiamo un sacerdote a parlare di Manzoni e presentare Manzoni in maniera... Guardate che non è facile oggi trovare un prete che sappia spiegare Manzoni alla gente in maniera appassionata e convincente. Pensate, nella pastorale giovanile un tempo, per esempio, il viceparroco, il parroco, era uno con cui i ragazzi andavano a fare le versioni di latino, andavano a ripassare la filosofia, la letteratura, cioè era evidente che c'era una dimensione non solo, se volete, intraecclesiale, esperienziale, ma era un punto di riferimento dove tu andavi perché chiedevi anche altro, chiedevi, cioè sapevi che quella persona ti avrebbe illuminato un mondo. Allora, in questo senso, diciamo che è un tema di enorme importanza e secondo me ha un valore anche, se volete, di rinnovamento della vita cristiana. Cioè, amare i giovani vuol dire poi dopo che i giovani ci obbligano anche a toccare dei temi, perché sono appassionati di realtà che loro devono affrontare a scuola, nell'università, nel lavoro, eccetera. Cioè, ci aprono in qualche modo un mondo, cioè ci dicono queste sono cose che sono importanti. Per credere oggi, essere saldi nella fede, io voglio capire se la fede aiuta a vivere bene la vita e non solo se mi dice delle parole belle sui Vangeli, eccetera, no? Terzo punto, quale rapporto, cioè sembra di fare un passo indietro, in realtà non lo è, poi riprendiamo la scansione precedente, quale rapporto ha la cresima col battesimo e con l'Eucaristia? A mio modestissimo avviso, il tema se la cresima vada data prima o dopo l'Eucaristia, come sapete è un tema che si dibatte in alcune diocesi hanno fatto la scelta di tornare all'ordine antico dei sacramenti, che è mettere battesimo, cresima, Eucaristia, lo dico così in maniera molto semplice, cioè è un tema irrilevante, cioè a me sembra che questa cosa non cambia assolutamente niente. È un tema che va affrontato, ma è uno dei tanti temi, cioè noi facciamo tante cose che la Chiesa Antica non ha mai fatto, per esempio già separiamo il battesimo dalla cresima e dalla comunione, questo non è sentito la Chiesa Antica, cioè se noi volessimo tornare all'ordine della Chiesa Antica dovremmo dare i tre sacramenti direttamente a quando si battezza un bambino, se noi vogliamo essere fedeli, se la tradizione è fedeltà letterale alla storia, no? La parola iniziazione cristiana non esiste nella Chiesa Antica, la parola catecumenato non esiste nella Chiesa Antica, se noi vogliamo essere letteralmente fedeli ai padri non dobbiamo più usare la parola catecumenato, perché nei padri trovate la parola catecumeno e non catecumenato, perché è una parola inventata da Duchenne, un accademico prete dell'École française che ha studiato qui a Roma alla fine del 1800 studiando il Liber Pontificalis e altre cose, no? Allora non è la fedeltà letterale. Io credo che la prima cosa da capire sia: che cos'è la confermazione rispetto al battesimo? Primo punto. Se per i miei studi e per la mia riflessione pastorale si è inserita nell'idea di confermazione un'idea sbagliata che nasce negli anni 60 in ambiente anglicano, che meriterebbe degli studi, voi sapete che nella Chiesa antica e medievale, rinascimentale, moderna, fino al 1950-55, mai la confermazione è stata definita come la conferma che un ragazzo dà della scelta fatta dai genitori. Questa espressione che si ripete abitualmente, la cresima nel momento in cui tu confermi quello che gli altri ti hanno dato, non appartiene alla tradizione della Chiesa. Perché? E in che senso questo dà bellezza alla confermazione? Perché la confermazione è un dono di grazia, è un sacramento, cioè prima di essere un impegno è un dono che tu ricevi, e quindi non può l'accento essere innanzitutto sulla tua scelta, perché l'accento deve essere sulla scelta di Dio, che poi ti abilita a confermare, ma il problema è specificare che cosa è questa confermazione. Ed è evidente che la tradizione latina, che non ha mai chiarito del tutto che cos'è la confermazione, se voi prendete il Medioevo, i padri, non è mai del tutto chiaro, ci sono una serie di discussioni, ma è evidente una cosa, cioè che nella confermazione c'è per certi aspetti semplicemente il battesimo, cioè la confermazione non è che aggiunge qualcosa. Perché nel battesimo tu hai già tutto, hai già anche l'Eucaristia, peraltro, cioè Tommaso d'Aquino dice che nel battesimo c'è già anche l'Eucaristia perché sei parte del corpo di Cristo, quindi non ha senso porre il problema dell'Eucaristia perché tu già sei dentro il corpo di Cristo, no? Di per sé non è che ti fa più figlio di Dio, non è che ti rende più vicino a Dio, ma il problema è che Dio, dicono alcuni autori, umiliandosi e facendosi uomo anche nella realtà sacramentale, sa che noi uomini non solo dobbiamo nascere come figli, ma dobbiamo essere confermati nella nostra figliolanza, cioè come se la confermazione ci confermasse di un dono che già abbiamo. Dio ci fa un dono e poi ci dice: io sono fiero di avertelo fatto, sei un figlio amato, bellissimo, ce la farai a essere cristiano, io ti do la forza perché tu viva da figlio. Faccio due esempi che mi sono inventato per spiegare questo. Il primo è un'immagine che ho avuto un giorno passeggiando, mio padre già in cielo. Io mi sono immaginato un giorno, è stato un momento di grazia, mio padre che mi sorrideva mentre camminavo così e mi diceva: Andrea, lo sai che sei proprio bravo, sei la luce dei miei occhi, io mi fido di te, coraggio, anche se non ti capiscono, anche se ti sembra di... Tu, mi piace quello che stai dicendo, cioè stai tranquillo, vai avanti, che va bene che tu fai il prete così come lo fai, va bene. Cioè la confermazione è quello che una persona ti dà confermandoti nel bene che ti ha già dato. Non solo ti ho fatto nascere, ma io sono fiero di te come figlio, no? Questo chiaramente avviene da parte di Dio, cioè la confermazione è Dio che dice: io non mi sono pentito di averti dato il battesimo, io credo nelle tue potenzialità, no? Se ci pensate da questo punto di vista è immediatamente evidente che la confermazione è il sacramento che manca nell'età odierna, cioè oggi nessuno conferma gli altri nella serietà e nella bellezza delle cose. Cioè noi diciamo a un ragazzo, a un universitario, a un adulto: cos'è la verità? Boh. È bello che tu esista? Boh. E chi lo sa? Fai bene a sposarti? Boh. Cioè non c'è nessuno che dà forza. Nella parola confermazione c'è la parola fermezza, forza. Cioè serve qualcuno che, avendoti dato la fede, la vita, la carità, la speranza, te la rafforza, lui a te. E siccome lui la rafforza a te, allora tu sei capace di dire: ma io come mio padre voglio diventare padre, ma io come il mio catechista voglio diventare cristiano, voglio testimoniare, perché io vengo confermato nella fede, no? Secondo me la crisi della confermazione è l'esatto come possiamo, l'altra faccia della medaglia della mancanza di forza, di chiarezza della nostra società. Cioè la crisi non è un sacramento intraecclesiale semplicemente, ma è un sacramento che serve al mondo di oggi. Cioè esattamente noi non chiediamo alle persone di confermarsi perché non sappiamo renderli forti e non crediamo che sia Dio che darà loro forza, cioè che l'assenza di Dio li renderà persone incapaci di affrontare con coraggio e sicurezza le loro scelte, no? Un secondo esempio, a me piace andare per esempi, mi ha molto colpito, vale più per i ragazzi, anche se qui stiamo parlando dei giovani adulti, ma secondo me è interessante. Voi sapete che nella saga di Harry Potter è questo personaggio, questo bambino che diventa ragazzo in 7 libri, passa da 11 a 17 anni, alla fine del 7° libro e nell'ultimo film lui deve morire perché ha un horcrux dentro di sé, cioè una parte del male è entrato nel suo corpo, per cui se lui non affronta il male, notate è un romanzo che leggono i bambini di quarta elementare, leggono Harry Potter, si parla chiaramente della lotta contro il male, tema che è scomparso nella nostra catechesi, cioè che c'è da affrontare un nemico, bisogna essere forti perché c'è un avversario, perché non è che si vince facile, cioè bisogna avere delle armi, bisogna avere una forza, una completezza, no? Harry Potter entra nella foresta e ha paura di morire, cioè lui vuole morire perché è amico dei suoi amici, vuole salvarli, ma ha paura di morire. Gli appaiono i suoi genitori, non si capisce come mai, insomma, come, perché non è, Harry Potter non è un libro cattolico, ma comunque gli appaiono, quindi non sono morti, non si capisce come mai, e c'è questo dialogo bellissimo, cioè i genitori lo guardano, i genitori sono morti per dare la vita a lui, lui ha un segno per cui il male lo ha sfiorato, ma i genitori lo hanno protetto con il loro amore, sono morti loro, e i genitori gli dicono: Harry, sei stato bravissimo fin qui, ora devi riuscire a morire, ora devi dare la vita, ora devi arrivare a morire per i tuoi amici, ce la farai, coraggio, ce la farai, no? È un'immagine, secondo me, di che cos'è la confermazione, cioè la confermazione è esattamente questo, in età universitaria, in età da giovani, è dire, è la Chiesa che ridisce a questi ragazzi, guardate che la fede è bella, la fede rende significativa la vostra vita, la fede vi dà slancio, vi dà il coraggio di puntare in alto, perché chiaramente la confermazione è molto più di Harry Potter o di mio padre, è questa realtà che viene da Dio stesso. Allora è possibile che i ragazzi confermino il battesimo e il credo, ma non è il punto da cui si parte, cioè usare come argomento voi dovete confermare il battesimo è errato teologicamente, pastoralmente, e non è adeguato al mondo di oggi, cioè il mondo di oggi è dare una forza perché venga una conferma. Un ultimo esempio, mi ricordo quando ho cominciato facendo il catechista delle cresime dei ragazzi, li facevo sedere e gli dicevo: perché siete venuti? Loro dicevano: ma vi ci ha mandato vostro padre, siete venuti da soli, e loro dicevano: mi ci ha mandato mio padre, non mi importa niente. Io mi sentivo bravo perché avevo svelato la loro incapacità di... Oggi io direi: questo è sbagliatissimo, loro, noi già sappiamo che loro non sono motivati, il problema è che cosa noi diciamo loro per dire che è bellissimo che loro sono venuti, che hanno fatto bene, che è la scelta più intelligente che hanno fatto. Cioè un universitario deve essere confermato, anche se lui viene con delle motivazioni che non sono a volte le migliori, deve trovare nella catechesi una parola che gli dice: fare il cammino della cresima è la cosa più intelligente che tu stai facendo, oltre a studiare, a fidanzarti, cioè è la chiave che ti permette di comprendere la vita che devi vivere. Il rapporto con l'Eucaristia. E vi dicevo appunto, alcune diocesi stanno scegliendo questa via di riportare l'Eucaristia dopo la cresima, con l'argomentazione secondo me fallace, vi dicevo, che la Chiesa antica faceva così, come se noi facessimo quello che faceva la Chiesa antica in miliardi di altre cose, no? A me sembra che il vero problema sia che l'Eucaristia non è semplicemente il culmine, ma è la fonte dell'iniziazione cristiana, e che un battezzato ha diritto e dovere di stare all'Eucaristia, e allora io dico che l'Eucaristia non deve essere il culmine con un ragazzo battezzato, ma deve essere il cuore del cammino di cresima. Cioè l'Eucaristia è centrale non come ultima tappa, ma come punto fondante l'itinerario. Cioè se io faccio un cammino di cresima con un universitario, ma non mi preoccupo del suo inserimento nell'assemblea eucaristica, il mio cammino, la mia prosa sarà fallace, perché un ragazzo che non si radica nell'Eucaristia, che fede forte avrà? Cioè è l'Eucaristia importante almeno tanto quanto la riunione. Qui per esempio sentivo c'è una persona del cammino neocatecumenale, pensate al cammino neocatecumenale, c'è il pilastro della liturgia della parola, c'è il pilastro dell'Eucaristia del sabato sera, anche uno che non è battezzato tutti i sabati sera fa messa, uno che è adultero, uno che è peccatore, uno che si droga, perché c'è la coscienza che senza la liturgia non c'è la forza di essere cristiani. Allora voi capite che qui si apre un problema immenso, no? Cioè in che senso la liturgia deve accogliere le cresime giovani adulti, cioè in che senso la liturgia deve essere non una liturgia infantile, una liturgia dove il canto ha dignità, dove c'è il silenzio, l'omelia, cioè ci sono altri giovani se possibile, e in che senso c'è un'armonia fra cammino catechetico e Eucaristia? Facciamo un esempio difficilissimo, lo sapete che io voglio solo aprire i problemi, pensate ai fuorisede per esempio che vanno il sabato e la domenica a casa, Cioè è chiaro che il problema non è che si risolve facilmente, c'è un problema. Una volta a me capita spesso di essere invitato in alcune diocesi, dopo riflettevo con alcuni preti di diocesi molto lontane e gli dicevo: scusate, ma voi avete i vostri universitari, tornano tutti quanti al Triduo Pasquale, cioè sono tutti, voi dite che non avete i giovani, non è vero, voi giovani ce li avete la Settimana Santa, ce li avete il tempo di Natale, ma perché giovedì, venerdì e sabato santo non li fate vivere con voi in parrocchia, cioè il parroco del suo, li fa dormire con loro, preparate insieme il triduo, li fate rincontrare tutti dalle facoltà dove loro lavorano e stanno con voi, preparano il giovedì santo, preparano il venerdì santo. Cioè se noi puntiamo sulla catechesi ma non anche sulla liturgia, è chiaro che la loro forza di fede sarà debole. In che senso, per esempio, ci può essere una liturgia, non lo so io, degli universitari, in che senso vicino ai collegi? Io non so risolvere il problema, no? Però io so che dove un giovane, sia, vale per gli adolescenti ma vale per gli adulti, non ha questa esperienza di Dio, sapete che i papi ci hanno detto questo, cioè l'esperienza di Dio, la catechesi se vuole essere esperienziale deve essere anche liturgica, cioè la vera esperienza si fa solo, non solo facendo la passeggiata nel bosco, ma si fa vivendo la liturgia, quello rende la catechesi non solo contenutistica, arriveremo al punto che la catechesi deve essere contenutistica, io sono stufo di una catechesi che non ha contenuti, ma il problema è che la catechesi non deve essere solo contenutistica, ma deve contenere, proporre un'esperienza di Dio, e il cuore di questa esperienza di Dio è la liturgia, cioè l'unico luogo dove si fa pienamente esperienza di Dio è, per certi aspetti, è la confessione, l'Eucaristia, la confermazione e così via, no? Bene, riallacciamoci, quindi il rapporto con il battesimo e con l'Eucaristia è complesso, cioè la cresima è una conferma che Dio ti dà del battesimo, ma è una conferma che va di pari passo con una vita liturgica che non viene rimandata dopo la confermazione, ma che è parte integrante del cammino di confermazione, al punto che è il cuore, se volete, dell'itinerario crismale. Io credo che a questo punto la confermazione, il cammino di un gruppo di giovani universitari o giovani di parrocchia o adulti, vengano per qualsiasi motivo, ha due elementi fondamentali. E so che qui Don Enzo è d'accordo, perché ne parliamo sempre con lui e io sono suo discepolo in questo. Cioè la catechesi sta fra l'annunzio della fede e l'animazione cristiana della società, cioè nella catechesi della cresima sono in gioco due elementi che bisogna avere presente per capire poi esattamente che cos'è la catechesi. Il primo è che oggi la catechesi non è solo una catechesi, ma è anche un annunzio, una proposta. Mentre i pastoralisti degli anni 60-70 dicevano: c'è chi fa la preevangelizzazione, poi c'è chi fa l'evangelizzazione, poi c'è chi fa la catechesi, poi c'è la predicazione nella chiesa, oggi noi sappiamo che il catechista è lui che fa la preevangelizzazione, l'evangelizzazione e la catechesi, e per certi aspetti anche la predicazione, cioè non è un momento previo. Un giovane che viene perché gli è comodo, perché sta a Roma e a Roma gli conviene fare la cresima, una fuorisede, noi non possiamo dire non ha la fede matura, mandiamolo via. Noi dobbiamo far sì che la sua domanda sia un'occasione per proporre la freschezza del Vangelo, che lui attraverso di noi dica: ho capito che la fede è meravigliosa, io sono venuto senza sapere perché, ma l'ho capito ascoltando voi. Cioè l'evangelizzazione, chiamatela come volete, primo annunzio, secondo annunzio, prima evangelizzazione, evangelizzazione, nuova evangelizzazione, non mi interessa il termine, a me sembra che a volte noi ci perdiamo nelle questioni terminologiche che sono poi, cioè il problema è che nella catechesi loro devono scoprire che vale la pena credere. Loro non sanno già che credere è l'unica cosa grande della vita, è la cosa enorme che riempie di vita tutto quanto, no? Pensate in che maniera complementare Papa Benedetto e Papa Francesco di fatto propongono sempre la fede, cioè la loro proposta nel Logos e nell'Agape è veramente una proposta, cioè loro trovano l'amore della Chiesa, l'intelligenza della fede, la novità del cristianesimo, la bellezza, le risposte che i non credenti chiedono, le trovano dentro la Chiesa, cioè vengono e gli si parla del perché si crede. A volte uno comincia il cammino di Cristo e si comincia a parlare di mille cose. Il primo problema è: vale la pena credere? C'è una differenza fra essere atei e essere credenti. Perché il cristianesimo è la religione vera? Cioè, sono delle domande che sono di fondo. Se volete, io nella prima riunione direi anche perché dobbiamo fare la cresima, cioè nei cammini di cresima se ne parla alla fine, no? I doni dello spirito sono l'ultimo, esempio, parlare subito del fatto che una persona ha bisogno di una forza dello spirito per vincere il vizio e vivere la virtù, un tema di San Filippo Neri, è fondamentale. Cioè, io devo dirti subito perché stiamo facendo questa cosa. Questo, se volete, è ancora più forte oggi. Voi sapete che, così, trovate sul sito gli scritti delle mie riflessioni, il sito dove io lavoro su questi temi, no? La questione oggi del rapporto catechesi-annunzio. Voi sapete che oggi il cristianesimo non è conosciuto. Cioè, quindi quando uno viene, noi diciamo, lo conosce, non è vero, cioè, non ha chiaro che cos'è il cristianesimo. Quindi come fa a essere forte, convinto, se non sa neanche qual è il cuore del cristianesimo? È critica, lui pensa che il giovane X, se non è molto maturo, ma se è molto maturo ha già fatto la cresima, il giovane X pensa che il cristianesimo sia falso, cioè ha una serie di input che gli hanno detto: ma Gesù era sposato con la Maddalena, ma il cristianesimo si è inventato San Paolo. Cioè, se non c'è una catechesi che anche risponde alle obiezioni, cioè non si tratta di dire prendiamo il Vangelo di Marco, ma dobbiamo dire perché i Vangeli sono affidabili, almeno come una piccola pillola, un antivirus che ogni tanto si butta lì e si dice: guardate che questi sono testi seri, sono gli altri che non hanno un po' spessore. Sapete che molti pensano che il cristianesimo rovina la vita, per esempio la sessualità, cioè se uno diventa cristiano mortifica il sesso, l'amore, ma se la fede mi mortifica una delle cose più belle, ma perché io devo essere cristiano? Cioè, io devo mostrare nella catechesi che la fede è la luce della sessualità, cioè perché il mondo non riesce a vivere l'affettività e la fede gli dà quella pienezza di vita, no? Questo è in qualche modo proporre la fede, cioè arrivare a mostrare la grandezza dell'esigenza che l'uomo ha di Dio e in che maniera questa esigenza proprio nel Vangelo trovi una risposta, no? Ma d'altro canto questa cosa qui implica un mostrare che la fede potrebbe essere un secondo momento, un primo, è difficile dirlo, siamo qui anche per discuterne, deve mostrare il suo valore di lettura e di proposta nei confronti della realtà umana, della realtà sociale pubblica. Cioè, se io dico la fede mi serve a me nel mio cuore, nella mia anima, ma non c'entra niente con la famiglia che farò, io sto già dicendo che la fede è irrilevante. Cioè, la fede in realtà è un hobby, è un soprammobile che è carino, ma non serve per vivere. In questo senso Don Enzo dice con grande sapienza, lo ricorda sempre ai consigli nostri, noi dobbiamo mostrare che la fede anima la vita della società. La fede ha una storia, una sapienza scientifica, eccetera, che certo dialoga, certo accoglie, certo prende il bene, cosa che altri non fanno, ma insieme dice delle cose che gli altri non direbbero se non ci fosse la fede. Cioè, se la fede non dice delle cose che sono sue peculiari, ma perché allora serve la fede se è inutile? Se la fede è una cosa che non ha alcuna pregnanza totale. Mi vengono in mente due esempi per farvi riflettere su alcuni aspetti che io terrei presenti in una catechesi di universitari o di posti, li prendo da due o tre ambienti diversi, due o tre realtà diverse, no? Primo esempio, voi sapete che i papi stanno ripetendo che esiste un Vangelo della famiglia. Questa espressione è strana, cioè, infatti molti dicono: io credo in Gesù, ma non credo in quello che la Chiesa dice della famiglia. Cioè, perché esiste un Vangelo della famiglia e non solo il Vangelo del Vangelo? Perché in realtà la famiglia, così come Gesù la vede, è un vero Vangelo, cioè la famiglia è un annunzio che esiste un amore che dura per sempre e dura anche se c'è il peccato del coniuge. Dura anche se c'è addirittura il tradimento, no? Ed è così vero che se io non arrivo a credere alla famiglia, non arrivo a credere al Vangelo. Cioè, il fatto che io rifiuti l'idea cristiana di matrimonio vuol dire che io non sono cristiano, non ho una fede matura. Questo che rilevanza ha per la cresima dei giovani adulti? Io credo che nella cresima dei giovani adulti, per esempio, non si può tagliare fuori il tema vocazionale. Cioè, un ragazzo di 20 anni, 22 anni deve sentire che i suoi catechisti non gli spiegano solo il Vangelo di Marco, Matteo e Luca o la De Verbum, ma gli mostrano perché c'è una visione cristiana dell'affettività. Cioè, vogliono percepire che la fede ha qualcosa da dire alle scelte che loro si stanno preparando a fare. Prendete un aspetto della cultura, no? Voi sapete che io sono appassionato non tanto di storia dell'arte, io amo molto l'arte, la cultura, la filosofia, eccetera, no? Ma a me interessa che l'arte è una mediazione con cui la Chiesa presenta Cristo. Perché se l'arte fosse una cosa contraria alla Chiesa, se Caravaggio fosse un grandissimo pittore, ma fosse un nemico dei papi del suo tempo, allora Caravaggio non mi serve a diventare più credente, mi serve a diventare più ateo, più protestante. Allora il problema è che Caravaggio è veramente un uomo della Controriforma, e se io amo Caravaggio devo smettere di dire che la Controriforma è una cosa noiosa, ottusa, che il periodo post-tridentino è un periodo becero. Caravaggio era un lombardo che volle lasciare la Lombardia per venire a dipingere a Roma. Dovette scappare perché omicida, perché aveva ucciso una persona, a quei tempi gli omicidi venivano uccisi, e brigò con tutte le sue forze per tornare a Roma, perché nella Roma che aveva ucciso Giordano Bruno lui stava benissimo. Cioè Caravaggio amava la Roma del 1600, amava la Roma dei papi di quel tempo. Non era per niente scandalizzato. Perché io dico questo? Perché io credo che se, per esempio, uno studente di storia dell'arte non si sente rileggere la storia dell'arte in maniera diversa da come viene letta da una... ci sono una serie di autori che parlano di un Caravaggio filoprotestante, di un Michelangelo filoprotestante, cioè è come se venissero tolti a noi le figure più significative che invece hanno innovato nella storia della pittura, della scienza, cioè come se noi venissimo derubati del frutto che abbiamo portato nella storia, no? Allora una catechesi degli universitari non può essere solo il Vangelo di Marco dice questo e il Papa dice questo, ma deve essere anche dire: vedete questo uomo, Caravaggio, vedete Michelangelo, vedete lo stesso per la scienza, cioè mostrare la fecondità della fede nella storia. E quindi una animazione cristiana della società, mostrare che il loro studio ha a che fare con il cammino di fede che stanno facendo, cioè far interagire. È chiaro che lì serve, per esempio, se è un'università, serve una specificità di quella cappellania, di quell'ambito, ma sapete che un universitario tendenzialmente ha una cultura aperta, cioè anche se studia scienze è poi interessato a una cosa umanistica e viceversa, no? Cioè la catechesi deve avere una rilevanza che tocca anche questi temi, no? Finisco, perché il tempo è, mancano due minuti, con un'ultima cosa che a me sembra significativa. Anche qui potremmo stare a parlare ore e ore, io amo parlare ore e ore, ma per vostra fortuna i tempi sono segnati. Dunque, a me sembra fondamentale dire una parola sul catechismo della Chiesa Cattolica, non tanto sui suoi singoli punti, ma sulla sua strutturazione. Cioè io credo che una delle cose che sarebbe ora di fare, lo fa Papa Francesco nella Lumen Fidei, ci sono ben 10 paragrafi dedicati al catechismo della Chiesa Cattolica, alla quadripartizione, dal 37 al 46, è inutile dire alla gente prendete il catechismo della Chiesa Cattolica, perché è complicato. Il vero problema è spiegare come funziona, cioè che cosa rivela della catechesi questo libro, perché poi dopo lo si possa eventualmente utilizzare non come testo base, ma come riflessione su come si fa la catechesi, e poi dopo bisogna anche saperla inventare la catechesi. Voi sapete che questo testo, dicono i papi, Papa Benedetto e Papa Francesco, viene dal catecumenato della Chiesa Antica. Il catecumenato della Chiesa Antica è un'esperienza che, se volete, non è mai stata codificata da nessun concilio, dove i cristiani di tutte le chiese antiche, la Gallia, la Chiesa Latina, le chiese africane, le chiese della Siria, le chiese di Gerusalemme, le chiese di Costantinopoli, eccetera, hanno capito che per trasmettere la fede all'adulto servono 4 dimensioni. Queste 4 dimensioni si sono concretizzate nella trasmissione del credo. Cioè una persona diventa cristiana perché aderisce alla fede della Chiesa, cioè ha chiaro che Dio è creatore, che Dio è onnipotente, che c'è la risurrezione dei morti, che c'è il battesimo per il perdono dei peccati, che Cristo è vero Dio, cioè è forte nella fede. Quindi il credo è veramente uno strumento che catechetico, cioè al di là degli articoli che ne parlano. La cosa fondamentale è capire che un universitario che non crederà nel credo, che dice sì, io mi piace il mio parroco perché è simpatico, ma io che Dio è creatore del mondo non ci credo, la sua fede sarà una fede debole, sarà una fede che non è confermata. Cioè uno degli elementi che conferma la fede è il riscoprire la grandezza del credo. Secondo elemento, i sacramenti, come sapete, la seconda parte. La Chiesa antica ha capito che, lo dicevamo già prima, per fare esperienza di Dio bisogna vivere i sacramenti. Pensate che i catecumeni della Chiesa antica andavano a messa senza essere ancora battezzati. Cioè, Sant'Agostino non era battezzato, ma andava nella prima parte della liturgia, sentiva l'omelia di Ambrogio, e quindi stava, sentiva i canti, piangeva sentendo quando Ambrogio fece occupare le chiese contro gli ariani la notte, lui sentiva i canti. Cioè, la liturgia è un asse portante della catechesi, non c'è catechesi con il credo senza i sacramenti. Serve l'esperienza sacramentale, l'esperienza liturgica prima ancora di essere battezzati. Serve imparare, per esempio un giovane universitario dovrà fare il digiuno del mercoledì delle ceneri. Cioè, come fa a fare il cammino se non fa il digiuno? Anche se non è cresimato, anche se non è battezzato, ma lui deve fare il digiuno, deve fare le feste della Madonna, deve andare all'Immacolata Concezione e capire che la Madonna c'entra col cammino di fede. Cioè, la liturgia gli fa completa quello che la riunione fa a sua volta. Terza parte, come sapete, sono i 10 comandamenti, cioè la Chiesa antica ha capito che bisogna rinnovare la vita e non si è limitata a dire la carità, che potrebbe essere interpretata solo come carità verso i poveri, ma la Chiesa antica ha insegnato cosa vuol dire onora tuo padre e tua madre, non desiderare le cose d'altri, non uccidere, cioè ha insegnato che c'è una vita cristiana, che c'è un modo di lavorare da cristiani, che c'è un modo, cioè sentire che esiste una vita morale, cioè la catechesi ti deve confermare nel bene della vita morale. Il quarto elemento del catechismo della Chiesa Cattolica e del catecumenato della Chiesa Antica è la preghiera personale. Come sapete, si insegnava il Padre Nostro, e il Padre Nostro veniva insegnato richiesta per richiesta, cioè sono 7 richieste. Il catecumenato della Chiesa Antica insegnava il significato di non ci indurre in tentazione. Se voi prendete i testi di Francesco d'Assisi, voi sapete che c'è un canovaccio di Francesco d'Assisi che è autentico, una parola sua, non è un testo apocrifo come Fioretti, c'è la sua catechesi sulle 7 richieste del Padre Nostro. Lui, per esempio, si vede che è un canovaccio, non ci dura in tentazione, tentazione prossima, nascosta, remota, duratura, cioè lui faceva riflettere i laici che lo ascoltavano su che cos'è la tentazione e perché noi chiediamo a Dio che... Quindi il Padre Nostro, la preghiera personale, la vita interiore, è una struttura portante della catechesi, no? Detto questo, quindi, che la catechesi per rafforzare ha bisogno di questi 4 elementi, poi ognuno di noi deve stabilire come, o meglio, insieme, non ognuno di noi, la diocesi, il cammino della CEI, eccetera, però dobbiamo avere almeno chiaro che ci sono questi 4 elementi. La catechesi si compone di 4 elementi importanti, che sono questi 4. Come sapete, il catechismo della Chiesa Cattolica ha una peculiarità, mentre queste 4 parti sono così universali, che le trovate in Lutero, in Calvino, cioè la quadripartizione è talmente radicata nella Chiesa che non è cattolica. I 2 catechismi di Lutero sono fatti su credo, sacramenti, comandamenti, Padre Nostro. Il catechismo di Calvino è fatto su credo, comandamenti, sacramenti, Padre Nostro, perché questo è chiaro che è la struttura della fede della Chiesa. La novità del catechismo della Chiesa Cattolica è che prima del credo c'è la rivelazione, c'è la De Verbum. Cioè, come se il catechismo oggi dicesse, prima di spiegarti il credo, è importante che io ti dica che Dio si rivela in persona e che la parola di Dio completa non è la Bibbia ma è Gesù Cristo. Ti devo spiegare qual è il ruolo della Bibbia, che non è come nell'Islam la parola di Dio. Nell'Islam la parola di Dio è un libro, il massimo che Dio possa dire. Invece nel cristianesimo Dio viene in persona, cioè c'è una parte fondativa del credo, c'è una parte che aiuta la persona a dire perché esiste la fede cristiana, qual è la novità della fede cristiana, perché noi crediamo, perché è bella la fede cristiana. E poi allora c'è il credo. Prima dei 7 sacramenti, se voi guardate la prima sezione, quella generale, ogni parte è divisa in prima sezione, seconda sezione. La prima è generale, del concilio, la seconda è particolare, sono i 7 sacramenti, i 10 comandamenti, eccetera. Nella seconda parte c'è la Sacra Sanctum Concilium. Qual è la caratteristica della liturgia cristiana? E risponde il catechismo, è che Cristo è presente nei santi segni. Cristo viene a noi nella liturgia. Nella terza parte, prima dei 10 comandamenti, che sono appunto tutta la morale, nei 10 comandamenti c'è il tema della pace, della guerra, dello studio, della cultura, della famiglia, della morte, dell'aborto, e così via, no? C'è chi è l'uomo nuovo, qual è l'antropologia cristiana? C'è la Gaudium et Spes, l'uomo è immagine e somiglianza di Dio, sebbene ferito dal peccato. Cioè l'uomo ha una nativa possibilità di andare verso il bene, anche se il peccato originale ha ferito in qualche modo questa sua... Cioè, se l'uomo è questo, se l'uomo è desiderio di Dio, se l'uomo è carità, se l'uomo è essere sociale, allora i 10 comandamenti hanno un senso. Cioè, c'è una fondazione del perché esiste una morale cristiana, che oggi è il problema dell'universitario. Cioè l'universitario non ha solo il problema su l'aborto, l'eutanasia, il matrimonio gay, ma perché esiste un bene, perché esiste una verità cristiana, dove si fonda, che... Prima del Padre Nostro, qui è il grande problema, non c'è un documento conciliare, perché voi sapete che il Concilio non ha fatto un documento sulla preghiera, e lì si vede come siamo indietro. Cioè noi in realtà abbiamo smesso di insegnare la preghiera con i modi antichi e non abbiamo imparato i nuovi. Cioè noi oggi spesso non trasmettiamo, non abbiamo un insegnamento chiaro su come educare una vita interiore, no? Il Catechismo della Chiesa Cattolica, alla prima sezione della quarta parte, è il primo tentativo di dare una fondazione catechetica al Padre Nostro, dicendo perché l'uomo è in relazione con Dio, no? E in tutte le quattro parti c'è una concezione personalistica. Prima parte, Dio si rivela in persona. Seconda parte, nella liturgia, Cristo personalmente viene ad essere in mezzo a noi. Terza parte, il comandamento è il fare di un essere che è la persona nuova, l'uomo nuovo. Quarta parte, la preghiera è una relazione personale con Dio. Cioè, prima di dire come si prega, si parla di questo dialogo personale che c'è fra l'uomo e Dio. Mi viene in mente, innanzitutto... di confermare ulteriormente i cappellani, che sono molto più preparati di me, perché appunto sono cappellano universitario. Io sono stato solo universitario e io direi che questo è il punto decisivo, la bellezza del credere. Se vuoi si può usare anche il termine moderno, la teologia fondamentale. Cioè noi oggi dobbiamo tornare a recuperare in catechesi la teologia fondamentale, che presenta certo il dogma, ma presenta perché il dogma non è una sconfitta, ma è una cosa meravigliosa. E potremmo dire la bellezza del credere, no? Pensate Lumen Fide comincia con una battuta semplicissima, no? E riprende in qualche modo il linguaggio di Spessardi. Ci sono tante luci nel mondo, c'è la luce della scienza, della medicina, io ho bisogno del dentista perché il dentista mi illumina, non è l'esempio ma lo allargo io, ma solo una luce illumina l'intera esistenza, l'esistenza di tutti gli uomini. Le singole luci sono valorizzate, non sono tolte, ma c'è una luce che porta il nome di Dio, come in Spessalvi la speranza porta il nome di Dio, no? Oggi secondo me è fondamentale questo, ed è fondamentale anche proprio un entrare nelle questioni appunto discusse, non tanto per spiegare tutto, però per mostrare che noi sappiamo dire qualcosa, che noi... Io proprio un autore che io farei studiare anche in seminario è Chesterton. Cioè sono degli autori che rovesciano gli argomenti. Non so, vi faccio un esempio. Chesterton dice quando ci accusano di essere dogmatici non si rendono conto che noi semplicemente difendiamo un fatto. Cioè Cristo è veramente uomo nato, morto, crocifisso, risorto. Cioè come se uno dicesse sei dogmatico perché affermi di chiamarti Andrea. Certo, io mi chiamo Andrea, cioè, e questo è una cosa che è certa, non si può discutere. Oppure Chesterton dice, non c'è il peccato originale, è in realtà la notizia lieta della vita. Cioè se non ci fosse il peccato originale vorrebbe dire che il male è originario, siccome il male c'è, è una cosa certa, il peccato originale ci dice che il male è una cosa che è sopravvenuta dopo e che viene non da Dio, che non c'è un Dio del male. Cioè saper mostrare la valenza innovativa della realtà cristiana, no? E se volete riprendere quello che dice Adriano anche in chiave propositiva, io credo che sia fondamentale per chi viene, ma se volete il problema sarebbe anche come ci si propone all'esterno. Io non posso insegnare una cappellanza perché non è mio, non sono competente, anche se io amo l'università, mi sono laureato 3 anni fa alla Sapienza, ma il problema è che poi bisogna starci. Io credo che noi dobbiamo proporre delle cose belle. Pensate Benigni, noi facciamo per esempio di Roberto Benigni. Roberto Benigni non sta a aspettare che la gente gli chieda di spiegare Dante. La mia insegnante diceva, vi piace Dante al liceo? Noi dicevamo, non ce ne frega niente, e allora lei non lo spiegava. Benigni, che è molto più in gamba, intelligente, presenta Dante, fa una lezione frontale di un'ora, la gente paga 70 euro per ascoltare la sua lezione frontale, in un mondo in cui tutti parlano male, stupidamente, delle lezioni frontali, e la gente dice, siamo noi cretini che non amiamo Dante. Cioè, nella catechesi bisogna prendere i testi più grandi, le opere più grandi, dei brani non di autori stupidi, ma di autori grandi, dello stesso livello dei loro professori, del livello alto, no? A me per esempio una cosa che era venuta in mente anni fa, io per fortuna non ho l'incarico di fare certe cose, quindi mi dicono non si può fare, io mi fermo. Per esempio mi era venuta in mente, si stava parlando anni fa in diocesi di una cosa, io ho fatto questa proposta, ma perché non facciamo dei manifesti su questo tema, non so, 10 manifesti in cui c'è una frase meravigliosa che riguarda questo tema, senza dire che vi invitiamo ad un incontro, cioè prima di mettere il manifesto ci sarà un convegno diocesano, facciamo dei manifesti che un ragazzo dice cavolo, questa me la scrivo. Cioè, come noi proponiamo qualcosa che è bello, che è grande. Secondo me un gruppo di universitari, per essere significativo, non dovrebbe preoccuparsi solo di ricevere, ma la domanda sarebbe: noi all'università che cosa diamo? Cioè, se la fede non mi porta, però è chiaro che gli serve il cappellano, servono gli altri giovani, cioè entrare dentro una proposta che si fa pubblica, che in qualche modo dice qualcosa, cioè che io esco e do un volantino, se no io dico sto solo a ricevere, non ho niente da dare, per esempio un'esperienza che ho fatto, l'ho imparata dal mio viceparroco Dorrino, che adesso è vescovo, che è sempre stato bravissimo, noi a 16 anni ci fece fondare un centro culturale, cioè io a 17 anni sono diventato bibliotecario di un centro culturale dei giovani della parrocchia, noi presentavamo conferenze, dibattiti, e li facevamo noi, cioè lui ci guidava, ma era lui a farli con noi, no? E io poi a Santa Chiara con i giovani, a Santa Melania con gli adulti, mi ricordo una persona di Santa Chiara, lavora nel mondo del cinema, una giovane ragazza, mi disse: lo sai Don Andrea, noi abbiamo sempre subito la cultura, con te l'abbiamo proposta, cioè a Santa Chiara loro facevano cultura, non solo la ascoltavano, no? Cioè avevano una parte, erano guidati chiaramente, io ponevo dei veti ogni tanto, ponevo dei voti, però loro avevano veramente una parte di elaborazione di questo, no? Sui ragazzi più piccoli io direi che è sicuramente importante, per me vale l'antico assioma unum facere tale non omittere, cioè noi nella chiesa dobbiamo smettere di dire questo o questo, noi dobbiamo fare questo e questo. Allora noi dobbiamo, secondo me, curare seriamente la pastorale delle cresime giovani adulti, ma questo non vuol dire rassegnarci al fatto che i ragazzi non fanno più la comunione, anzi questo è un problema gravissimo. Io lo cominciavo a dire, io mi divertivo, ne parlavo con i catechisti, con i genitori quando venivo per la comunione, cioè io sentivo che il mio compito era parlargli della cresima e me la giocavo così, gli dicevo, tanto oramai ci conoscevamo, potevo parlare in maniera libera, gli dicevo: vi do due motivi, mi vergogno per dirveli, ma perché dovete far fare il cammino alla cresima, e poi un motivo altro. Primo motivo, mi vergogno ma ve lo dico perché vi voglio bene, guardate che se voi non gli fate fare la cresima, quando il fratello avrà un bambino e gli chiederà di fare il padrino, la Chiesa gli negherà il permesso di fare il padrino e sarà colpa vostra, cioè voi state rovinando ai vostri figli la possibilità di fare i padrini. E c'era un brusio fra tutti quanti perché si rendevano conto che il problema esiste, cioè il problema è che noi dobbiamo a monte lavorare sul fatto che la cresima è necessaria per il completamento dell'iniziazione cristiana, cioè non possiamo farlo quando la persona arriva a sposarsi, ma dobbiamo lavorare sul retroterra di questo, no? Poi gli dicevo un'altra cosa e poi alla fine gli dicevo, e parliamo di una cosa seria, ma secondo voi i vostri ragazzi quando vi diranno di no, quando non vi ascolteranno più, veramente voi pensate che senza il Vangelo, senza il prete, senza Cristo, sono bravi lo stesso, non saranno più sottoposti alla tentazione cioè guardate che i vostri ragazzi hanno bisogno della Chiesa e del Vangelo quando lasceranno voi, se voi amate i vostri figli, fategli fare il cammino della cresima. E gli raccontavo di mio padre quando io dovevo fare la cresima mi chiese: vuoi fare la cresima? Io mi ricordo benissimo, risposi: non me ne frega niente, non la voglio fare. E lui mi rispose con grande intelligenza: Andrea, ottimo, tu allora farai 2 anni di cammino, perché alla tua età tu sei più grande, oramai devi conoscere Cristo da persona più adulta, poi se dopo 2 anni tu riterrai che non vale la pena fare la cresima, allora io accetterò che tu non fai la cresima, ma io non accetto che tu non faccia il cammino, io sono padre. E poi dopo il gruppo era bello, il gruppo era significativo e tutto è andato, no? E se volete il grande problema della catechesi dei ragazzi è analogo a quello della scuola, cioè si può in un cammino di 14 anni non parlare di Manzoni? Cioè la scuola glielo rovina, io per parlare della confessione gli parlerei di Fra Cristoforo, che sono delle storie meravigliose, molto più belle delle storie che leggono loro. Guardate che i ragazzi si muoiono di noia, i ragazzi si annoiano, i ragazzi fanno una vita che è noiosissima perché non c'è qualcuno che gli fa vedere la bellezza. Io credo che nella catechesi dei ragazzi, come in quella universitaria, bisogna puntare un po' più in alto. Se volete trovate da questa domenica, abbiamo cominciato a mettere su YouTube dei video nel canale Catechisti Roma sulla formazione dei catechisti, ne abbiamo messo uno per le comunioni e adesso uno per le cresime dei ragazzi. È un esperimento in vista del riflettere, è il tentativo di fare un video questa volta con le domande dei catechisti, cioè i catechisti delle cresime hanno dei problemi, allora con un padre Maurizio, un catechista, riflettiamo sul cammino della cresima, come parlare della cresima, come iniziare un cammino, è un modo di, dato che per il momento i catechismi sono quelli e non mi è stato affidato a me il compito di trattare questo tema, io mi attengo al mio compito perché questo è l'unico che posso fare, però intanto lavorare a dare una mano in questo senso. Vorrei aggiungere solo una chiave di lettura che so Don Enzo ama molto e l'ho imparata anche ascoltando lui. Io credo che la prospettiva di fondo sia esattamente questa, cioè fare un discorso del genere, anche se noi abbiamo parlato del fatto che non fanno la cresima, la nostra preoccupazione non è che non fanno la cresima, ma che loro mancherà una confermazione, cioè siamo noi che abbiamo un tesoro da dare, e se l'educazione che oggi è in crisi, cioè oggi non è in crisi la catechesi, oggi è in crisi la formazione dei ragazzi, dei giovani, cioè oggi il giovane universitario non è una persona che è matura per affrontare la vita totalmente, no? Noi abbiamo un tesoro e quindi se i ragazzi non fanno la catechesi sono loro che staranno male, non è che siamo noi che abbiamo delle strutture vuote di persone. È una prospettiva educativa, la catechesi viene collocata dentro una prospettiva dando il suo contributo specifico in vista dell'educazione, del maturare pieno delle persone, no? Secondo me questo è l'elemento decisivo, mentre se io sono preoccupato di me, delle mie istituzioni, se ci sono pochi ragazzi delle cresime, ho già perso, perché io sto facendo un lavoro per vendere un prodotto scadente. Il problema è che invece io ho la realtà che serve alle persone, e il dramma è che se non riesco a farlo passare loro perderanno qualcosa del gusto della vita.